Bene. Oggi vorrei iniziare a parlarvi dei problemi di gestione di questi elenchi di materie, problemi che sono sorti molto rapidamente. La mia idea è che questa settimana e la prossima vi parlo di questo, del principio di sussidiarietà, del principio di cedevolezza, e poi vi do due o tre sentenze capitali da leggervi a casa e poi dopo Pasqua ne discutiamo e vediamo di approfondirla. Cosa vuol dire problemi di gestione? Ieri vi dicevo queste materie sono materie spesso nuove e assai spesso sono materie prive di una reale sostanza, cioè non c'è una sostanza amministrativa di queste materie, nel senso che sono indicazioni scritte in Costituzione a cui non corrisponde necessariamente un filone di legislazione e di amministrazione stabile. Per cui nascono come materie prive di materie, prive di sostanza. La Corte Costituzionale lo ha affrontato quasi da subito. La prima sentenza che la Corte Costituzionale dà sul nuovo titolo quinto è la 282 del 2002, per cui in sostanza ha incominciato a generare giurisprudenza sul titolo quinto alla fine del 2002. Due a un anno di distanza entrante in vigore, perché prima c'erano le pendenze che essa Corte giudicava alla stregua della vecchia Costituzione. E una delle prime sentenze, poi vi darò le indicazioni, per adesso sono già in rete, riguardava l'ultima delle materie, la lettera S, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Queste sono messe come ultima lettera, non perché fossero considerate meno importanti della lettera precedente, che sono le pesi, misure e determinazione del tempo, ma per il semplice fatto che questo è stato l'intervento specifico degli ministri nella stesura del titolo quinto. Allora, ministro dei beni culturali era Walter Veltroni, e Walter Veltroni ha preteso e ottenuto che i beni culturali fossero messi al riparo dal trasferimento di competenze legislative alle regioni, così come prima il ministro dell'ambiente aveva ottenuto lo stesso per l'ambiente. Perché una delle caratteristiche dello spirito italiano è che siamo tutti federalisti, ma non not in my backyard, no? Non nel mio cortile, per cui tutti i professori universitari magari sono favorevoli alla federalizzazione, al federalismo, ma l'università deve stare fuori. Così come i medici vorrebbero stare fuori, se vogliono stare fuori chi si occupa di diritto del lavoro e così via. Perché c'è una sana diffidenza nei confronti delle regioni. Questo è il problema. Allora, questo vi dà l'idea anche di una schizofrenia culturale. Oggi si parla di federalismo fiscale, anche di questo vi accennerò un po' più in là. Con un fondamentale equivoco che viene banalizzato sulla questione quanto ci costa il federalismo fiscale, per cui c'è qualcuno che dice ci costerà un sacco e qualcuno di solito con la cravatta verde che ci dice no, anzi comporterà un risparmio. Entrambe le affermazioni sono prive di senso, naturalmente, perché finché non si hanno i decreti delegati è difficile dire. Ma poi perché nella stessa legge di delega ci sono delle norme che tutto sommato sono delle norme che sicuramente limitano la responsabilità fiscale delle autorità locali, e se tu limiti la responsabilità fiscale delle autorità locali è chiaro che generi fenomeni come Catania, Regione Lazio e così via, e prossimamente Palermo. Cioè, chi è che ripara il buco finanziario di un ente locale o di una regione? Questo è un problema fondamentale per riuscire a capire se un sistema è a costo zero o a costo enorme. Finora non abbiamo avuto un sistema di finanza derivata per cui lo Stato trasferisce alle regioni delle somme e di conseguenza le regioni amministrano soldi che non prendono direttamente, come si dice, che è un'orribile espressione politichese, delle tasche dei cittadini, ma le prendono dalle tasse incassate dallo Stato. Lo Stato fa il prelievo e poi passa dei soldi alla regione. Allora il problema della responsabilità di chi amministra è una cosa fondamentale per capire come funziona un sistema. E allora noi abbiamo un sistema per cui da un lato si dice federalismo fiscale, non ho ancora capito perché lo chiamino federalismo, perché è una modesta riforma del sistema finanziario, però fa bello chiamare federalista, soprattutto se uno indossa la cravatta verde, e dall'altra parte si dice sì, però i cittadini sono messi al riparo perché quei disgraziati che governano in loco non possono aumentare le tasse più di tanto. E così è anche qui, no? Certo, noi facciamo la riforma federale, poi togliamo il federale della Repubblica, però poi c'è stata nel corso dei ministeri dicendo no, questo si tiene. Si voleva dare e invece si tiene, il famoso sketch di un comico, anzi di una comica. E proprio sulla materia tutela ambientale si è realizzato la prima giurisprudenza creativa, chiamiamola così, della Corte. Notate che l'ambiente e i beni culturali stanno sia nel primo elenco che nel secondo elenco, sia nelle competenze esclusive che quelle concorrenti, non come l'istruzione dove c'è molto equivoco. Qui le etichette sono per la materia esclusiva tutela dell'ambiente e dei beni culturali, mentre nel secondo c'è valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. Notate come sono scritte con, a voler essere buoni, con i piedi, nel senso che scrivendo l'elenco delle competenze concorrenti, il legislatore costituente, comunemente in gergo il ricostituente, avrebbe dovuto tenere presente che sta scrivendo competenze su cui lo Stato può fare soltanto norme di principio. C'è scritto. Alla fine dell'elenco, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali è riservata la legislazione dello Stato. Per cui lo Stato su queste materie scrive norme generali e non fa amministrazione. E allora come si può scrivere norme generali sulla promozione e organizzazione di attività culturali? Questo significa che lo Stato non fa attività culturali. Se lo Stato, se il governo, se il Ministero decide di fare una mostra mondiale su uno dei fantastici patrimoni culturali italiani, non lo può fare, perché può fare una norma di principio, ma non può fare amministrazione, non può fare dettagli. Ma chi ha scritto questa frase stava scrivendo pensando a quello che lo Stato trattiene, cioè il compito di organizzare attività. Lo fanno le regioni e lo fa lo Stato. Questa è l'idea. Se vogliamo fare la mostra sul barocco in Italia, lo può fare la regione Puglia perché c'è il barocco leccese, lo può fare la regione Sicilia perché c'è quello di Noto, il barocco spagnolo, lo può fare in mille altri posti dove c'è il barocco, per le loro zone, ma se fa una mostra italiana del barocco in Italia è chiaro che lo organizza il Ministero dei Beni Culturali. Loro pensavano e per questo hanno scritto in un elenco questa cosa, ma purtroppo quell'elenco non è delle attività amministrative, delle attività, è delle norme di principio. Perché quello che potrebbe fare lo Stato è scrivere la norma di principio in cui si dice chiunque faccia una attività culturale deve rispettare il principio, che so io, di pluralismo. Poi vedete altri principi che si possono scrivere sulle attività culturali, del buon costume, c'è già in Costituzione, finito. pareggio di bilancio non c'è bisogno di scrivere perché è un obbligo dell'amministrazione, poi il comune di Ferrara fa delle mostre famose nel mondo a Palazzo dei Diamanti, che è in disavanzo, tendenzialmente in disavanzo, ma per questo c'è un indotto turistico che è micidiale. Sono cavoli di un comune se vuole investire in beni culturali, no? Per cui quali sono i principi che possono essere fissati nella legge dello Stato? Vedete, chi ha scritto queste norme non stava pensando a quello che faceva, forse non lo sapeva quello che faceva, stava scrivendo competenze concorrenti. Comunque l'idea di queste due etichette, tutela dell'ambiente e dei beni culturali da una parte, promozione dell'ambiente e della valorizzazione dell'ambiente, promozione dell'attività culturale dell'altra, dà l'idea di una continuazione di quello che la giurisprudenza costituzionale aveva già detto in passato. La giurisprudenza costituzionale aveva già scisso la materia beni culturali nella parte tutela, le sovrintendenze per intenderci, no? Non puoi mettere, costruire il 20% in più sul Palazzo dei Diamanti, casomai venisse qualcuno l'idea, perché quella è tutela dei beni culturali, ne vedremo delle belle. E d'altra parte c'è la valorizzazione, perché se tu vuoi fare la mostra a Palazzo dei Diamanti la puoi fare anche se c'è competenze locali, non c'è bisogno dello Stato. Lo Stato tutela, gli enti locali, la regione valorizza, promuove, fa. Allora la Corte, ciò premesso, si è messa a ragionare su che cosa vuol dire tutela dell'ambiente. E proprio dalla tutela dell'ambiente ha incominciato a dire, guardate che nell'elenco del 117 secondo comma ci sono delle materie in senso tecnico e delle materie che non sono materie in senso tecnico. Potenza dell'interprete, no? Il legislatore si preoccupa di scrivere un sacco di macigni normativi, frasi, testi, eccetera, e siccome l'interprete deve portare quella specie di deposito di rifiuti normativi a coerenza, perché deve tirare fuori una risposta di fronte a una domanda, deve giungere a una risposta, è l'obbligo, il dovere deontologico del giurista dare la risposta giusta. Ovviamente questi rifiuti deve manipolarli, e li manipola anche cambiando il significato delle disposizioni, addirittura il loro status. Quando la Corte dice ci sono nell'elenco 17 secondo comma delle materie non materie, sta dicendo attenzione, quello che il ricostituente ha voluto indicare come materia in realtà non è materia, è altra cosa, cioè ne ha in qualche modo cambiato lo status. Ci sono esempi cospicui, per esempio per la stragrande maggioranza delle dottrine da cui io prendo le misure, laddove si dice che il Presidente della Repubblica, gli atti del Presidente della Repubblica, dice la Costituzione, sono controfirmati dal Ministro proponente, buona parte della dottrina e ormai anche la giurisprudenza costituzionale, a mio modo di vedere sbagliando, dicono proponente va letto come competente. C'è scritto proponente però si legge competente. Perché? Perché non tutti gli atti del Presidente della Repubblica sono su proposta del Ministro. Cioè ha addirittura cambiato il testo della Costituzione, una delle pietre poste dal legislatore. Gli ha detto quella non è una pietra, quella in realtà è una pianta. C'è un famoso passo di Tom Sawyer, credo, in cui Tom Sawyer, letto su un libro, insomma, se non ricordo, non so che prigioniera evade dal carcere raschiando con coltellino, dice al suo amico passami il coltellino, lui c'ha un cucchiaio in mano e ha detto ma io non c'ho un coltellino, quello è un coltellino, tanto è un gioco, è preso il cucchiaino, si è messo a scavare, tanto nel gioco la trasformazione degli oggetti, noi abbiamo un potere come interpreti di trasformare gli oggetti normativi. In questo caso, quando la Corte incomincia dicendo ci sono materie e non materie, sta trasformando gli oggetti normativi. Ciò sta dicendo la tutela dell'ambiente non è una materia. E che cos'è? La Corte ha detto ci sono alcune materie. Le non materie, non materie in senso tecnico, sono spesso obiettivi o anche valori costituzionali. Attenzione, perché se la materia è semplicemente un obiettivo, è un conto, se un valore costituzionale diventa qualcosa di molto più pregnante, perché un valore costituzionale diventa un fine assegnato non al solo Stato, ma alla Repubblica. E siccome la Repubblica è formata da Stato fino ai comuni, tutti questi enti sono tenuti a perseguire il valore costituzionale. L'ambiente è un valore costituzionale, anche se poi non è così espressamente detto, la sua casa è da tempo riconosciuta nell'articolo 9, secondo comma. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Questo si dice, l'ha detto la Corte nella sua giurisprudenza storica, è una norma che introduce in Costituzione la problematica ambientale prima che questa fosse storicamente sviluppata. Nel 1948 non si parlava di ambiente, l'ambiente diventa un tema legislativo negli anni 70, ma lì si parla di patrimonio naturale, paesistico. Il paesaggio comprende, nel linguaggio della Corte, nel linguaggio della Costituzione è evoluto dall'interpretazione della Corte, comprende anche l'ambiente. Allora, se l'ambiente è un valore costituzionale riconosciuto dall'articolo 9, esso è obbligatorio per tutti gli enti. Per cui riservare la tutela dell'ambiente allo Stato non spiazza gli altri enti, nel senso che anche la Regione deve perseguire il valore dell'ambiente, e anche la provincia e anche il comune. È un obbligo per tutti. E allora come si fa a costruire una competenza esclusiva in materia di ambiente? Poi esiste una possibilità di definire la tutela ambientale? Questo è un vecchio problema, che è un problema che risale ancora alla storia dell'integrazione europea. L'ambiente diventa materia di competenza, di attribuzione delle istituzioni comunitarie con l'atto unico dell'87. Però la legislazione comunitaria sull'ambiente, quella più importante, si sviluppa già nella prima metà degli anni 70, quando la comunità non aveva attribuzione in materia ambientale. E questo si è sviluppato perché l'ambiente è diventato uno dei pezzi del mercato, della concorrenza e degli aiuti di Stato, cioè delle materie storiche della comunità. Perché il giorno che la comunità ha scoperto che la concorrenza in materia, che so io, di elettrodomestici, di materiale elettrico, di tosa erba, faccio riferimento a direttive specifiche, e così via, la marmitta catalittica, sono elementi di concorrenza tra produttori, dove la concorrenza non si fa sulla capacità di innovazione, di produrre a minor costo e così via, ma a danno dell'ambiente, ha detto: io devo intervenire e regolare il mercato. E il mercato deve essere regolato in modo da mettere un margine che protegga l'ambiente nei suoi valori fondamentali. Per cui, comincia a dire, le macchine sono Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, perché questi sono non politiche per l'ambiente, ma sono politiche della concorrenza. Tu sei un produttore della Nano, la nuova macchina della Tata, costa 1500 dollari in India, ma ne costerà 5000 in Europa. Perché? Perché quei 3500 sono norme di sicurezza e norme ambientali. per cui tu vieni a fare la concorrenza, ma non creando morti e infortunati e non creando maggiore impatto ambientale. Io regolo il mercato tramite la politica dell'ambiente, così come lo regolo tramite una politica della sicurezza sociale. Perché è chiaro che se io produco automobili e con i contratti collettivi di lavoro e la previdenza sociale e l'assistenza sanitaria gratuita per gli operai, oppure produco automobili con lavoro schiavistico consente di produrre a costi inferiori. Non c'è dubbio. No? Lavoro in nero. Che cos'è il lavoro nero se non una infrazione alle regole della concorrenza? Qui il lavoro nero, oltre a essere infrazione di tante altre cose più amabili, è anche una violazione della concorrenza. Se io produttore non pago le tasse, sto facendo concorrenza sleale, produco a migliori costi, ma non perché sono più bravo, ma solo perché sono un delinquente che non paga le tasse. Capite come questi discorsi sono discorsi che non si riesce a arginare nella materia. Non esiste un ambiente come contenitore entro cui si possono classificare degli oggetti e non altri, perché per esempio la concorrenza è fatta anche d'ambiente, per cui io facendo politica dell'ambiente sto facendo anche tutela della concorrenza. Per di più, se voi prendete qualsiasi cosa, vedete che ci sono aspetti ambientali. La vernice di questa schifosissima parete è una vernice regolata da norme ambientali, così come la sicurezza e lo smaltimento delle lampade del neon, così come i rifiuti, così come lo scarico delle macchine e i filtri delle macchine e l'aria che respiriamo e così via. Il che vuol dire che io, facendo norme sull'ambiente, finisco a occuparmi di edilizia, di urbanistica, di trasporti, di industria, di agricoltura, pensate per esempio a tutti gli anticrittogramici, i reflui, i maiali dell'Emilia Romagna, il problema dell'inquinamento delle falde acquifere, per cui mi occupo di zootecnia e mi occupo di acque, mi occupo di trasporti, di sanità, ovviamente. Esiste una parete che mi dica stop, questo non è più ambiente? Difficile, difficile, visto che l'ambiente si occupa di aria, acqua, terra e così via, è difficile trovare dei limiti. E allora la Corte ha detto, qui ci troviamo in una materia non materia, una materia che ha la caratteristica di essere da un lato un valore costituzionale e dall'altro essere una materia cosiddetta trasversale. Sono proprio terminologie usate dalla Corte. Cosa vuol dire la materia trasversale? Vuol dire proprio questo. Lo Stato sta legiferando in base all'articolo 117 secondo lettera S in materia di ambiente, che è sua competenza esclusiva. Ma le sue norme attraversano le altre materie e finiscono, per esempio, nella materia salute, oppure nella materia urbanistica, e così via. Nella materia agricoltura, attraversano i recipienti. Allora, quando lo Stato fa una norma ambientale che finisce nell'agricoltura, è uscito dalle sue competenze esclusive oppure è rimasto nelle sue competenze esclusive? Perché l'agricoltura è una materia residuale delle regioni, la salute è una materia concorrente, l'urbanistica è una materia concorrente, ma potremmo aggiungere il turismo, l'artigianato e così via, no? È una materia liquida l'ambiente, che quindi tende a penetrare in tutto ciò che la circonda. Il problema della Corte era questo: se noi consentiamo di dire che l'ambiente è una materia esclusiva e ha, ciononostante questa caratteristica trasversale, stiamo dicendo che tramite la porta dell'ambiente il legislatore statale può entrare ovunque. Per cui abbiamo scherzato. Non esiste più una dimensione propria della potestà legislativa regionale, perché il legislatore, in nome dell'ambiente, arriva dappertutto. C'è un'altra porta enorme, grande come una casa, che è la tutela della concorrenza, che significa ancora meno dell'ambiente. Perché almeno l'ambiente c'è un ministero, l'ambiente c'ha un codice, l'ambiente c'ha una sua legislazione, ma la concorrenza no. I taxi sono un problema di concorrenza, ma è il trasporto pubblico locale. La competenza sul servizio di piazza è dei comuni, tradizionalmente dei comuni. D'altra parte, lo Stato ha la competenza esclusiva alla concorrenza, lettera E. E di conseguenza può fare norme, anche queste, fortemente trasversali. Notate che la Corte Costituzionale ha detto anche che la tutela della concorrenza va a colpire, va a perseguire un obiettivo, un valore sicuramente comunitario, su questo non si discute, ma anche costituzionale. Perché all'interno di quella clausola contenuta nell'articolo 41 sull'iniziativa economica, che dice che l'iniziativa economica non può svolgersi contro l'utilità, l'interesse generale, la dignità umana, la sicurezza e l'utilità sociale, la Corte dice, bene, in questa clausola del 41 secondo comma, utilità sociale, sicurezza, libertà, dignità umana, c'è anche la concorrenza. Ci può stare anche la concorrenza, c'è finita dentro la concorrenza perché è stata spinta dalla Comunità Europea. Abbiamo fatto convegni su convegni, uno me lo ricordo anche qui, prima che io venissi a Ferrara, sul problema se la concorrenza stia in Costituzione oppure no. Devo dire che è un problema che io non ho mai molto capito, e non c'è dubbio che la stessa iniziativa economica chiede la concorrenza, perché se è libera vuol dire che io posso fare l'imprenditore, ma se non c'è un mercato concorrenziale come faccio a fare impresa? L'impresa implica di per sé la concorrenza, ma la concorrenza è un principio, non è che sia il Far West come qualcuno pensa. La concorrenza sta nel mercato e il mercato è un'istituzione fatta di regole. Il mercato esiste in quanto esistono le regole, se no è il Far West. C'è una differenza tra le bancarelle dei venditori abusivi in giro per le strade o per le spiagge e un mercato, perché il mercato è delimitato, c'è regole igieniche, c'è un sistema di allocazione delle risorse pubbliche, c'è gli spazi, ci sono i controlli, le vigilanze, gli scontrini fiscali, eccetera. Il mercato esiste perché ci sono le regole, se no non c'è mercato. C'è appunto il Far West. Non a caso la prima giurisprudenza costituzionale che ha parlato di mercato e di concorrenza, sapete qual è stata? Quella sulla radio, sulla televisione. La concorrenza è giurisprudenza, è un perno della giurisprudenza costituzionale che risale addirittura al 1960. E quando poi la televisione è stata liberalizzata a metà degli anni 70 dalla sentenza della Corte Costituzionale per trasmissioni locali, tutto questo è stato spiegato esclusivamente in termini di concorrenza e pluralismo, dove la concorrenza è l'aspetto industriale e il pluralismo è l'aspetto di libertà di manifestazione del pensiero e informazione. E è una delle sentenze che la Corte ha fatto per condannare l'abuso che è stato fatto degli spazi pubblici da parte degli imprenditori privati, si parla appunto di Far West, contrapponendo quello che è un mercato regolato al Far West, cioè la possibilità di dire lì vado e occupo quello che riesco a occupare, da corsa al loro. Allora, vedete, noi abbiamo almeno due porte tremendamente trasversali, una addirittura non c'è come materia, l'ambiente c'è come materia solida, perché se lo Stato fa una norma sulle emissioni dei fumi industriali o una norma sull'inquinamento delle acque e sul suo terreno solido, è una materia ministeriale in qualche modo, la tutela della concorrenza non è neanche questa, è tutto un obiettivo, è tutta proiettata fuori dalla sostanza materiale della materia a perseguire possibili obiettivi regolatori. E così abbiamo sentenze in materia di concorrenza che possono riguardare, per esempio, gli aeroporti, cioè cosa sente l'aeroporto, materia concorrente. Gli aeroporti sono in concorrenza tra di loro e per di più sono sede di concorrenza tra le compagnie aeree e anche tra altri imprenditori. Ecco, una tipica zona in cui, sì, la materia è collocata come disciplina in materia concorrente, ma lo Stato ha una chance in più, può intervenire anche con materie di dettaglio usando la sua competenza esclusiva in materia di concorrente. Se disciplina gli aeroporti come oggetto, deve stare solo alle norme di principio. Se invece disciplina la concorrenza negli e tra gli aeroporti, può entrarci anche con norme di dettaglio, come vedremo anche con regolamenti, perché è la sua competenza esclusiva. E la famosa finanziaria in cui si è deciso di regalare dei soldi agli italiani che compravano i decoder, cosa che ci costerà qualche milione, perché prenderemo una sanzione della Comunità Europea che ha già imposto la restituzione di 7 milioni di euro ai privati beneficiari, ma lì, se quella norma è stata giustificata dalla Corte, in nome di concorrenza, e noi non ce l'aspettavamo, dico noi, cioè chi ha fatto il ricorso per le regioni contro quella norma, non ci si aspettava che venisse escogitata la concorrenza e questo lunghissimo braccio della concorrenza per riuscire a dire questa è la norma che regola un mercato concorrenziale. Che poi sia giusto o sbagliata è un'altra questione, ma c'è la competenza. Per cui la regione può contestare quella norma solo se dimostra che è fuori competenza dello Stato, non per dire questa norma è sbagliata, perché non c'è la tutela di tutto l'ordinamento che ha lo Stato, ha la tutela solo delle sue competenze, capite anche come gioca il meccanismo. Allora, da questo punto di vista, sembrerebbe che l'invenzione delle materie non materie, delle materie trasversali, sia stato un modo per riportare in capo allo Stato sostanzialmente tutto, ma non è interamente così, anche se negli ultimi tempi forse sta diventando così, la Corte Costituzionale sta stringendo molto la sua giurisprudenza, non si capisce perché, e perché ci sono altre cose da dire a questo proposito. Primo, è vero che agendo in nome di un valore costituzionale lo Stato può intromettersi in materia di competenza regionale, ma è vero anche l'opposto. Anche la regione può perseguire o deve perseguire i valori costituzionali, no? Di conseguenza, anche la Regione, quando fa le sue leggi sulle sue materie, deve tenere presente l'obbligo costituzionale di tutelare l'ambiente, i beni culturali, la concorrenza e così via. Per cui se la Regione sta facendo una legge in materia di salute pubblica, sua competenza, può anche dettare norme di tipo ambientale. Il caso Sbelli, diversi casi Belli, è stato il cosiddetto inquinamento elettromagnetico. E l'inquinamento elettromagnetico, cosa molto di moda all'inizio degli anni 2000, era l'inquinamento prodotto dai ripetitori per i telefonini. Vi ricordate? Adesso non se ne parla più, non so perché. Ma in quegli anni, sul problema se stare col telefonino appiccicato nell'orecchio per ore, o, oltre a provocare sicuramente l'imbecillità, producesse anche qualche malattia degenerativa, era un problema all'ordine del giorno, c'erano ricerche, contro ricerche, come sempre non si è mai saputo nulla quale fosse la realtà. E le regioni hanno iniziato a fare norme urbanistiche su questo. L'urbanistica è una sua materia quantomeno concorrente, la salute è una materia quantomeno concorrente, di conseguenza l'interesse della regione era di dare una disciplina urbanistica, una disciplina sanitaria che tutelassero per esempio i luoghi di lavoro, le scuole, gli ospedali, eccetera. Su queste leggi regionali si è aperto un grosso contenzioso con lo Stato. Stato sempre nobilmente sensibile all'interesse dei forti, e si è sempre mosso nel senso di dire le regioni non rompono le scatole. Nel senso che a Vodafone, Telecom e a quant'altri va riconosciuto la possibilità di costruire impianti di ripetizione dei segnali. Esattamente quelli che le regioni volevano tenere fuori da certe situazioni. La cosa è arrivata alla Corte, la Corte l'ha risolta nel termine di dire, se la materia è liquida, se la materia è una materia trasversale, è delegata a un valore costituzionale, ben possono le regioni perseguirla con proprie leggi. Perché no? Quando la regione fa una legge sull'urbanistica ci può mettere dentro delle norme ambientali, anzi lo deve fare, perché è tenuta dalla Costituzione, dall'articolo 9, a perseguire il valore dell'ambiente. Questo vuol dire che le sue leggi viaggiano fuori dalla materia di competenza e vanno a toccare le attribuzioni esclusive dello Stato. Voi capite che questo genera un pericoloso incrocio, cioè non si capisce più come la legge statale e la legge regionale possono coesistere, visto che si occupano delle stesse questioni.